anzi, non è candidato, ha un posto nel cuore del direttore.
Sì, sì, ora devo dirti la verità, quando lui giocava nella Fiorentina provava a fare giornalista serio e quindi naturalmente non avevo questa confidenza, ma ora che siamo invecchiati entrambi e che praticamente ci siamo sentiti da un po' di tempo a questa parte, mi lascio questa licenza.
Ti sbilanci?
Io vado su questa licenza poetica e quindi lui che ci sta ascoltando, voglio sentire se
può riattaccare.
Può riattaccare, ridere oppure offendere.
O anche piangere.
Vado,
3,
2, 1. Non sarà un brasiliano però, che gol che fa Mauro Bressan. Buonasera, ben trovato a TMV Radio. Ciao Mauro.
Ciao Nicolò, ciao a tutti voi. Buonasera, ciao ciao.
Quello è vero,
mi fa piacere questo coro, perché era un po' che non lo sentivo.
Sì, vedi, io ti faccio sempre, come si suol dire, no? Iniezione di stima e di fiducia. Però, insomma, ovviamente questo coro nacque. Non mi ricordo se nacque prima o dopo, comunque sia, sicuramente dopo la rovesciata.
Sì. Ma poi mi ricordo di te, però, e qui mi ricordo, come dici te, che di quegli anni che eri così.
Sì, provavo a fare quello serio, ti ricordi? Sì. Che dentro di me ero contento come un ragazzino, però non potevo manifestarlo, perché poi in tribuna stampa bisogna avere un minimo di atteggiamento. Però,
esatto.
Vabbè. Comunque il tempo passa, caro Mauro. E oggi Mauro Bressan è, come possiamo dire, un ex calciatore itinerante, nel senso che comunque ha una sua academy che porta in giro, no, per l'Italia.
Sì, c'è un'academy, ciao a tutti intanto. No, sì, c'è un'academy dove fra l'altro cerco di insegnare con i miei tecnici proprio questo, cioè ai ragazzini dai 9-10 anni la bellezza di poter fare il gesto acrobatico, quindi quello che mi ho fatto io cerco di portare anche a loro, perché loro poi quando si iscrivono ai miei corsi vedono subito il gol, ovviamente vedono, mi dicono come ho fatto, perché come mi è passato per la testa, e allora io li faccio vedere che alla loro età cominciavo a avere le basi e tutti i passi che ci vogliono per fare questo gesto.
Ma di la verità, quando hai fatto quella rovesciata, sinceramente, quando ci hai pensato in quel momento lì, quante possibilità pensavi di prendere la porta?
Ma il problema è che io non ci ho proprio pensato. Senso, per me era come essere a casa, in quel momento lì mi sono isolato, perché non pensavo che ero davanti a 30.000 spettatori, che c'era la Champions League, c'era il Barcellona, perché se pensavo quello magari mi sarei emozionato un pochettino. Quindi quando ho visto la palla sono tornato bambino, ho detto faccio una cosa che ho sempre fatto, e poi dopo ovviamente ci vuole anche la fortuna che la palla sia andata all'incrocio, però secondo me il gesto che ho fatto, la coordinazione è stato bello, e quindi quello mi ha reso orgoglioso, perché da bambino averla fatta, poi dopo va bene tutto, però fatta con la maglia viola, per me, per mio papà, un valore ovviamente.
Grande tifoso viola, ricordiamo.
Sì, mio papà, dagli anni 60, quindi quando ho visto quella cosa lì, non so, che una gioia più grande non potevo dargliela.
Mauro, in 30 secondi, riusciresti a spiegare a chi ci sta ascoltando quella che è un po' la filosofia, la metodologia di questa Academy, della National Football Academy?
Beh, la filosofia principale è una. Che i ragazzini oggi sono troppo telecomandati, quindi io do ampia versione al loro istinto, alla loro indole, devono divertirsi, devono tirar fuori il talento che ognuno ha di loro senza vergognarsi, provare a fare le cose e poi ovviamente imparare a fare le cose acrobatiche, che è il mio marchio di fabbrica, ecco. Sono stato anche più breve.
Assolutamente sì, è molto chiaro. E aggiungo, questa cosa, a tuo avviso, è difficile per come funziona ad oggi il sistema delle scuole calcio e dei settori giovanili in Italia integrarla con il lavoro che viene svolto all'interno delle società? Dovrebbe essere più semplice?
Sì, dovrebbe essere più semplice, ma il problema oggi in generale, io parlo sempre, è proprio che i tempi sono cambiati. Ti rubo altri 30 secondi.
Certo,
i nostri tempi, noi avevamo il pallone e basta, oggi i ragazzini hanno mille distrazioni, punto numero uno. E quindi se non riescono o se hanno una delusione trovano sempre qualcos'altro da fare, invece e mollano, cioè la caratteristica che io trovo in tanti ragazzini di quell'età lì è che non hanno la forza che avevamo noi, la voglia di migliorare o quando c'era uno sbaglio di rialzarsi e di poter far sì che tutto andasse bene, invece loro magari non giocano una partita o sbagliano una cosa, bene, sto a casa, domani vado a giocare alla PlayStation, qual è il problema, c'ho altro da fare. Quindi questo che ha notato molto nelle caratteristiche di tanti giovani oggi, quello che cerco io quindi di passare il messaggio è quello invece della passione, della voglia, del migliorare, di divertimento, facendo cose belle, insomma.
Ecco Mauro, ma in questa Academy itinerante ci sono anche alcuni ex giocatori che sono venuti a trovarti o comunque sia, diciamo, a parlare anche con questi ragazzi?
Sì, l'anno scorso abbiamo fatto una bella festa, è venuto Francesco Toldo, è venuto Fabio Rossitto, è venuto Vanoli, sono ovviamente Trex Viola, mm-hmm. potevo chiamare fino a... e sono venuti loro e abbiamo fatto una giornata bellissima a Jesolo e hanno portato anche loro le loro testimonianze e sai, quando i ragazzini poi vedono esempi e chiedono, e così è sempre bello condividere con loro queste cose.
Senti Mauro, ma quando hai smesso di giocare a calcio, cioè cosa era la prima sensazione che hai provato? Cioè, nel senso, cosa avresti voluto fare inizialmente?
La sensazione è quella, in prima cosa, divertimento, fare gol. Quello mi ricordo quando ero bambino, 8 anni, e sì. Io volevo segnare, volevo avere il pallone, segnare, conservare la rete, era quella la cosa la prima cosa che mi passava in testa. Poi dopo ovviamente durante il percorso ogni varie età sono cambiate sempre motivazioni, sensazioni, delusioni, amarezze, gioie, quindi tante cose che comunque poi sono l'insegnamento della vita.
Sì, no, dicevo però che poi quando hai smesso di giocare sei diventato anche direttore sportivo, questo intendevo, cioè poi alla fine hai percorso un'altra strada.
Sì, ho percorso un'altra strada all'inizio perché ovviamente avevo un mio pensiero fatto durante la mia carriera da calciatore e che avevo notato delle cose che sei avuto parecchi allenatori, parecchi direttori sportivi e mi sono immedesimato un po' in quel ruolo lì perché mi sarebbe piaciuto diventarlo, perché coglievo tante volte che il direttore sportivo e l'allenatore erano due persone che andavano uno da una parte e uno dall'altra, invece secondo me sono due figure che chi riesce a unirle in società e pensano e vedono le cose nello stesso modo possono fare le fortune e si vedono anche nelle società ovviamente quelle più attrezzate e devono essere due persone che parlano lo stesso suono, insomma, capito?
Mauro, tornando un attimo agli albori della tua carriera, ma ricollegandomi anche all'attualità, tu sei, se vogliamo, uno degli esempi di quanto siano importanti nella crescita di un calciatore le cosiddette squadre di provincia, che evidentemente hanno una scuola calcio, hanno un settore giovanile dove un ragazzo può formarsi e poi eventualmente essere notato da un grande club, da un club professionistico, da un club di una categoria superiore e poi iniziare un percorso. Siamo in un periodo in cui obiettivamente ci saranno delle ripercussioni economiche, anche se oggi è passato un po' tutto in secondo piano perché il calcio è ripartito, quindi tutti si sono concentrati su la Serie A è riuscita a finire, ci sono i playoff di Serie B, la Serie C è riuscita a concludersi. Hai la sensazione che poi tutti i club di quartiere, di periferia saranno, visto che non tutti purtroppo, ed è giusto ammetterlo, riusciranno a sopravvivere, saranno una perdita la cui importanza ci renderemo conto non adesso ma tra qualche anno per lo sviluppo del calcio italiano?
Ma sicuramente hai centrato proprio l'obiettivo, penso proprio di sì, perché io girando soprattutto nel mondo dilettantistico vedo tanti club in difficoltà, tanti club che ovviamente anche a causa di questa crisi che abbiamo passato faranno fatica a iscrivere squadre e quindi a dare meno possibilità ai nostri ragazzi quindi di poter giocare a calcio. Ci saranno più ragazzini che quindi magari non avendo la possibilità, perché poi il problema qual è? Il problema dei genitori, ce l'ho notato io, se c'è la squadra di quartiere o la squadra vicina li portano, se c'è da fare qualche chilometro in più fanno fatica perché comunque sono cambiati i tempi, lavorano tutti e due e quindi c'è più difficoltà anche nell'accontentare nello sport. Per quello anche che mi sono accorto di tante cose che non c'erano un tempo, no? Perché oggi io vado a parlare con un papà e una mamma e mi dicono ma fanno già due allenamenti e il terzo facciamo un po' fatica a portarlo, e io dico ma io alla loro età me ne andavo tutti i giorni 5 ore al giorno, cioè spiegatemi perché. E oggi mi danno delle risposte così io rimango un po' basito, ma è normale perché i tempi veramente sono cambiati e oggi i genitori fanno, li capisco anche da un certo punto perché fanno fatica, però per il bambino di quell'età che parlo io intorno ai 10-12 anni 2 ore di sport al giorno li fanno solo che bene, ma qualsiasi sport, calcio, che possa essere.
Fanno bene anche gli adulti, volendo, figurati i bambini.
Gli adulti per altri motivi, magari. Sì, sì. Per i ragazzi, io mi ricordo allora tempo, io andavo a calcio, andavo a nuoto e quindi avevo tutta la settimana impegnata. Oggi fanno fatica perché oggi i genitori.
Oggi poi purtroppo ci sono i tablet, ci sono i computer, ci sono i telefonini e stanno parecchio su quello. Infatti anche il lockdown non ha aiutato.
Esatto, e questo anche la parte motoria, poi che la coordinazione per arrivare al tiro, per arrivare a fare tante cose belle. Io noto proprio, io vedo con la mia accademia, con i miei istruttori, notiamo tanti ragazzi in difficoltà, ma prima di prendere la pallone di calciare proprio in difficoltà proprio motoria, e questo è dovuto al fatto che non fanno niente, cioè fanno poco, capito? E quindi hanno enormi difficoltà, e quello che trovi che è bravo è bravo a giocare a tennis, è bravo a giocare a calcio, è bravo a giocare a basket, è bravo a giocare a fare tutto. Questo per farti un esempio.
Sì, sì, come sì, assolutamente. Mauro, io ho due domande per te. La prima è di un ascoltatore, Pier, che giustamente ti chiede: ma un attacco con Bressan, Piniglia e Moriero, quanti minuti avrebbero passato con gambe all'aria e quanti con gambe a terra?
Bella questa!
Per il gioco aereo, proprio l'acrobazia.
Se c'era la palla in aria, se c'era la lotta, no? Oggi c'è la lotta fra Ronaldo, Pjanic e altri per provare a tenere una punizione. Se fosse stata una palla in aria, era tutto un alzare le gambe.
Sì. Sì, sì, in effetti sarebbe stato sul gioco acrobatico. Anche Piniglia, gli ho visto fare delle cose, sì, anche lui, delle sforbiciate, delle rovesciate pazzesche. Anche Mauricio Piniglia, un giocatore.
No, sì. Veramente, più me lo ricordo lui, ma ce ne sono anche altri, sì. Perché che hanno avuto, cioè si vede che hanno una passione, anche il fatto di provare, di avere proprio il gusto di stare fino all'allenamento. Se uno si mette a calciare le punizioni, e io mi mettevo là, mi ricordo ancora con il vice di Tardelli, Onesti, ancora che non c'è neanche più quando era al Como, e mi lanciava la palla e io sul saccone lì mezz'ora a fare rovesciate. Hai capito, ognuno c'ha il suo pallino.
Certo. Cioè, in un certo senso, se parliamo di acrobazia, anche Ibrahimovic col taekwondo, su questo fa scuola.
Ma lui gli ha dato fortuna questa, aver fatto un altro sport, dico, perché aiuta a fare altri sport, perché si prende un po' di tutto, e lui in quello sport lì ha fatto sì che l'acrobazia gli venisse tutto naturale, ha un'agilità nonostante sia alto, incredibile.
Anche Quagliarella è un altro giocatore estremamente acrobatico, perché anche Quagliarella fa delle cose, cioè c'ha una grande coordinazione quando va a tirare.
Quagliarella, oltre all'acrobazia, c'è anche quel pizzico di estrosità che gli fa provare delle cose ogni tanto, è veramente geniale.
Sì. Ecco, l'altra domanda che ti volevo fare è: nella tua carriera, l'allenatore con la mentalità vincente maggiore qual è stato? Io un'idea ce l'ho.
Questo è facile, ce ne ho avuti tanti, però così a bruciapelo ti dico subito Terin.
Avrei pensato la stessa cosa, anche se tu insomma sei stato anche nella Fiorentina, in cui c'era Trapattoni, che comunque gli davano del difensivista, ma giocava a volte anche con quattro punte.
Anzi, giocava con tanti attaccanti, e poi era un conoscitore veramente del gesto tecnico del calcio. Io l'ho apprezzato moltissimo negli allenamenti, perché sai, quando uno ha un pensiero, perché te lo raccontano, soprattutto i Trapattoni, che è difensivista, che è di qua, che fa, e invece poi io l'ho vissuto con gli allenamenti che faceva, era un tecnico modernissimo, e dava pillole di anche io ho 28 anni, ho imparato delle cose con lui che nessuno mi aveva insegnato, per dire. Quindi tanto di cappello a Trapattoni, però per me la mentalità è quel fuoco che quando tu guardi un allenatore, che tu ci vai in campo, ti senti un leone, per me era per niente. Perché lui aveva magari tante, come posso dire, mancanze, forse dovute anche a tante cose dal punto di vista atletico, non avevamo un preparatore atletico preparato o diciamo adeguato per quelli che erano i tempi di allora, ma aveva un modo di trasmettere la voglia di andare in campo, di vincere o di sentirsi più forte di tutti, che solo quando ti guardava ti caricava.
Sì, è vero, perché tra l'altro lo dico al giovanissimo Francesco Benvenuti, che insomma si sta parlando di ere diverse, caro Mauro, esatto, rispetto a noi. Insomma, io e te siamo un po' più vecchiotti, però io mi ricordo quando intervistavo Terim, Francesco, mi ricordo che una volta mi scappò, detto, dice, ma c'è da aver paura di questo avversario? Lui dice, c'è da aver paura solo di morire, poi il resto non si può mai aver paura di niente. Cioè, per dirti com'era Terim, no? Poi ti rispondeva con questo tono, bisogna avere paura, cioè faceva così, insomma.
Però grande. Mauro, visto che hai citato un paio di volte la mentalità, per me questo è un termine che insomma ormai viene abusato, viene utilizzato in qualunque contesto, e ha perso proprio per questo anche significato. Sì. Detto che quando si parla di mentalità vincente, poi bisogna anche collegarla a tutti gli aspetti che riguardano un risultato, e cioè la solidità di una società, la mentalità vincente di un allenatore, la mentalità vincente dei calciatori. Visto che però unire questi tre aspetti non è semplicissimo, ci sono dei club vincenti che si affidano magari a giovani rampanti in panchina con una squadra di altrettanti ragazzi molto giovani. A tuo avviso, per la tua esperienza, è più importante che la mentalità vincente ce l'abbia l'allenatore o la squadra? Perché qui si sente ti chiedo questo perché sentendo Conte, no, che parla continuamente di mentalità vincente, lui sicuramente ce l'ha, la squadra magari un po' meno, però vorrei capire da dov'è che cosa non bisogna prescindere all'interno di un club.
Ma guarda, io direi che la mentalità, se già i giocatori sono in un club che vince, creano una mentalità vincente, la possono trasmettere anche agli altri, anche compagni nuovi che arrivano. Un allenatore per me è ovvio che la deve vedere prima di tutti, perché lui è quello che l'ha già vissuta, perché la mentalità del vincente cos'è? È la mentalità di uno che ha vinto, quindi che ha esperienza, che ha vinto tante volte e vuole dare un insegnamento ai propri allievi, ai propri ragazzi, di come, cos'è la vittoria. Perché io mi ricordo Trattattoni, ad esempio, che ci diceva che lui era un vincente nato, perché ha vinto un sacco quando è arrivato alla Fiorentina. Mi ricordo ci sono stati presi quelle cose là. Ragazzi, vincere è bello, è il gusto della vittoria, quello che dovete assaporare, che poi vi farà aver voglia di assaporarlo tante volte. E quindi è questo che lui ci passa come messaggio. Cioè, e questa è una cosa che ovviamente io in primis, ma magari anche tanti altri miei compagni non l'avevano, anche se con la Fiorentina c'erano più di campioni, però l'insegnamento del Trapattone era questo, quindi il gusto della vittoria, le sensazioni che si provano quando si vince, quindi quello star bene lì che ti deve rendere, avere una missione e dice cavolo, sono stato talmente bene, è talmente bello vincere che io voglio ancora arrivare là, e quindi ti porta ad essere, ad avere sempre quella voglia di continuare per raggiungere quello stato. E penso che ad esempio facciamo la Juve, non sta tanto per dire una squadra, parte della società, a caso parte della società, ma i giocatori, anche se vincono tanto, continuano a vincere perché trasmettono quest'idea prima della società, poi i giocatori, ma anche per i nuovi arrivati.
Quindi
è una cosa un po' che arriva da tutte e due le parti, per rispondere alla domanda.
Certo, voglio fare una battuta, Francesco e Mauro, voglio dire, Bressan può andare tranquillo a fare il camp itinerante, perché tanto vuol dire Conte non sarà mai un suo concorrente, visto che vuole tutti i giocatori esperti, per cui puoi andare sereno, non ci sarà da questo punto di vista nessuna preoccupazione, visto che già Sensi e Barella, che hanno 19 anni, siamo un po' al limite,
sono troppo giovani, mi sta Sensi
sì, sì. Esatto. E l'altra ti chiedo, visto che insomma hai casa tutta una famiglia viola, insomma, che quest'anno troppa sofferenza, la Fiorentina deve cambiare regime.
Infatti no, sì, lì, perché ovviamente io ogni volta che arrivo a casa con mio papà, parlo su di, ovviamente di Fiorentina, mi fa anche piacere perché appunto lì segue quasi più di me. Però ecco, giustamente come hai detto te, si vorrebbe soffrire di meno, però io penso che con l'avvento di Commisso, come ho detto già tante altre volte, sia un punto fondamentale, cioè le fondamenta per costruire qualcosa di buono, e già avere Commisso per me è tanta roba. Poi dopo ovviamente bisogna avere tempo, io ho sempre detto, per me una società comincia dal presidente, dalle strutture e da farsi un nome, un'immagine, poi arrivano i giocatori, perché se non c'è questo i giocatori fanno anche fatica ad arrivare. Invece quando si ha tutto il resto ben coperto, e uno poi comincia a dire beh, io a Fiorentina ci vado, la Fiorentina è arrivata sesta, è arrivata quinta, è arrivata quarta, è arrivata in Champions, e allora si costruiscono tutte le cose. Io sono convinto che Commisso c'ha la potenzialità ovvia per farlo, ma non è una cosa che può essere immediata, perché ovviamente per costruire queste cose qui, ti ho detto, bisogna avere prima quello che ho detto prima e poi si arriveranno anche a avere risultati.
Mauro, nel ricordare National Football Academy sul sito web e canali social, noi ti auguriamo buon lavoro, in bocca al lupo e a presto su TMV Radio.
Grazie a tutti voi, un saluto a tutti, ciao Nicolò e a presto.
Ciao Mauro, a presto. Ciao.
Prima di fermarci